Al maestro del coro, su Cerva dell'Aurora, Salmo di Davide. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. Eppure tu sei santo, tu siedi in trono fra le lodi di Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti. A te gridarono e furono salvati. In te confidarono e non rimasero delusi. Ma io sono un verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre. Al mio nascere a te fui consegnato, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Non stare lontano da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. Mi circondano tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Basan, spalancano contro di me le loro fauci, un leone che sbrana e ruggisce. Io sono come acqua versata, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore come cera si scioglie in mezzo alle mie viscere. Arido come un coccio il mio vigore, la mia lingua si è incollata al palato, mi deponi su polvere di morte. Un branco di cani mi circonda, mi accerchi una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. E si stanno a guardare, mi osservano, si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto e mi aiuto. Liberami, libera dalla spada la mia vita, dalle zampe del cane l'unico mio bene. Salvami dalle fauci del leone, dalle corna dei bufali. Tu mi hai risposto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele, perché egli non ha disprezzato né disdegnato l'afflizione del povero, il proprio volto non gli ha nascosto, ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. Da te la mia lode nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano, il vostro cuore viva per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra, davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli, perché del Signore è il regno, è Lui che domina sui popoli. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra, davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere, ma io vivrò per Lui, lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunceranno la sua giustizia, al popolo che nascerà diranno, ecco l'opera del Signore. Il Signore, il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Ecco, sentite come il Salmo del Buon Pastore inizia qui, prendendo il Libro dei Salmi come un unico libro composto da capitoli che però si possono, anzi si devono leggere di seguito. Il pastore, il Signore, è riconosciuto dall'uomo che prima ha guidato, che prima ha gridato. Ma soffermiamoci sul nostro Salmo. Il Salmo, lo abbiamo sentito, ci offre le preghiere di qualcuno che confida nel Signore ed è ammalato e perseguitato. Un ammalato che vede ormai davanti a sé la morte, non riesce a dormire, si rigira nel letto, è affranto, grida al Signore e ha l'impressione di non essere ascoltato e continua a gridare insistendo, perché ricorda che appartiene a un popolo di persone che hanno gridato e sono state ascoltate. Allora questo salmista ricordando la fede dei padri, grida, si presenta al Signore e poi fa l'esperienza a sua volta che un tempo avevano fatto i suoi padri. Viene esaudito e pertanto invita la generazione che nascerà a entrare nella sua stessa esperienza. Il Salmo inizia con qualcuno che sta morendo e finisce con qualcuno che gusta la vita e anzi dà la vita. Lui pensava di non avere abbastanza fiato per le proprie narici e scopre di avere fiato abbastanza da trasmetterne anche ai fratelli, a quelli che verranno dopo di lui. In questo Salmo, in qualche modo, siamo anche noi invitati a entrare. Noi che talvolta possiamo pensare di avere energie appena sufficienti per noi stessi, e in realtà il Salmo dice che ci è stata versata vita in abbondanza perché ne godano anche altri. Percorro ora con calma i versetti, cercando di cogliere assieme a voi i rimandi alle scritture. Anzitutto il titolo, al maestro del coro. Il maestro del coro è qualcuno che viene menzionato in questi salmi. Non tutti i salmi cominciano con questo titolo, ma il maestro del coro è menzionato nel Salmo 18, nel Salmo 19, nel Salmo 20 e infine nel nostro Salmo 21. Quindi il nostro Salmo 21, per comprenderlo appieno, dovremo tenerlo assieme ai salmi immediatamente precedenti, almeno appunto dal capitolo 18. Capitolo 18 che ci presenta Davide, re potente, assistito dal Signore. Siamo in questa piccola unità all'interno del Salterio, dal capitolo 18 al capitolo 21, unità che in qualche modo ci vuole parlare del re, ossia del Messia. Nel capitolo 18 il Messia è vittorioso, è potente, e nel capitolo 21 il Messia è ammalato, è debole, è sofferente. Già il contesto del libro dei Salmi dunque ci invita a raccogliere qui una rivelazione del Cristo, che come sapete è il Re, è l'unto, è colui che è inviato a regnare su popoli, nazioni e lingue per sempre. Messia trionfante, capitolo 18, Messia sofferente, capitolo 22. Il titolo prosegue dicendo: sull'aria cerva dell'aurora. Probabilmente nel libro del Salterio si presuppone la conoscenza di diverse canzoni, un po' come nella nostra recita dei salmi alle lodi e ai vespri. Ad esempio, diciamo, cantiamo l'inno sull'aria Ave Maristella, conosciamo Ave Maristella come fa, e quindi su quella melodia applichiamo un altro testo. Probabilmente Cerva dell'Aurora era una canzone nota, ma in questo caso la cerva indica e designa un tema ricorrente nel Salmo, perché cerva, Aielet, sarebbe la moglie dell'ariete, Aiel, o almeno è proprio la stessa parola, semplicemente il femminile di ariete, e questa parola contiene il nome di Dio e contiene la radice della forza. Aielet, El, Elut. E questo salmo ci parla appunto della forza di Dio, della forza di Dio, forza che risalta in alcuni animali, nell'ariete, nella cerva, forza di Dio che però non si vede nell'agilità o nelle capacità militari del Messia, bensì nella sua debolezza. Eppure questo Salmo ci parlerà della forza di Dio. Il titolo prosegue, Salmo, lo sappiamo, vuol dire componimento da accompagnare a uno strumento a corda, attribuito a Davide, di nuovo il Messia. La parola cerva, Aielet, risuona sin dall'inizio. Eli, Eli, è il famoso versetto della Passione, è quel versetto che l'evangelista Luca pone, che gli evangelisti pongono in bocca a Gesù quando crocifisso sta per spirare. Eli, Eli, lama azaftani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni versetti, i primi versetti, insistono su una percezione di lontananza del Signore. Lontana è la mia salvezza. Queste sono le parole del mio lamento. Ma è un lamento affannoso, è un lamento addirittura violento. La stessa parola ebraica indica anche il ruggito, per cui è la preghiera di qualcuno che è esasperato, ma contesta, grida, reagisce davanti a Dio. Mio Dio, grido di giorno e tu non mi vuoi rispondere, di notte non ho pace, non ho requie. Allora il Signore è lontano, è distante, sia nello spazio sia nel tempo. Giorno e notte si avvicendano senza raccogliere un segno della presenza di Dio. Notate, come abbia detto, giorno e notte, ricordate il Salmo che commentammo ormai diverse settimane fa, che assicurava che il giorno affida un messaggio e la notte trasmette una notizia di Dio, e dicevamo che giorno e notte si avvicendano per parlarci di Dio. Ebbene, qui di giorno e di notte non arriva alcuna risposta da parte di Dio, non c'è pace. Eppure tu sei il santo, colui che siede, che dimora sulle lodi di Israele. Questa è una traduzione diversa rispetto all'antica. Chi tra voi, chi ha la Bibbia precedente, legge: tu sei santo, versetto 4. Tu sei santo? Avete tutti la nuova, perfetto. Bene. Si può anche tradurre: abiti la tua santa dimora. Ecco, tu lode di Israele. Avete sentito che il testo è molto diverso. Tu abiti la tua santa dimora, lode di Israele. Effettivamente la seconda parte del versetto funziona, si può anche tradurre: tu sei santo e sei assiso, tu lode di Israele. La poesia ebraica, come ogni poesia, si compiace di prestarsi a diverse traduzioni, a diversi significati. La versione precedente ci faceva gustare questo epiteto di Dio, chi è Dio è la lode di Israele. E invece la nuova versione ci dice che Dio è il santo. E lui dove dimora? Dimora nel Tempio di Gerusalemme, dimora nei santuari, dimora in una casa costruita con le mani dell'uomo. E qui dice no, lui dimora dove si loda, dove Israele loda. È un versetto che così ci richiama la parola di Gesù per la quale dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E quindi quando Israele si raduna per lodare il Signore, ecco che arriva il Re e siede in mezzo a loro. E quindi quando noi recitiamo le lodi, quando recitiamo i vespri, quando l'assemblea è convocata per le lodi, ecco il Signore che regna, che è assiso in mezzo a noi. In te sperarono i nostri padri, confidarono, e tu li hai salvati. A te gridarono e li hai scampati, e sono stati scampati. In te confidarono e non sono rimasti delusi. Ritorna per tre volte il verbo confidare, confidare, confidare. E pensate alla lunga lista dei nostri testimoni della fede che troviamo nella lettera agli Ebrei, quando si dice che per fede Abramo lasciò la terra, per fede Isacco, per fede Giacobbe, per fede Abele offrì un sacrificio, per fede, per fede. Eppure che cos'è la fede se non confidare in Dio? Confidarono, confidarono, confidarono. Bisogna ripeterlo tre volte, perché confidare non è un'azione che io mi propongo un giorno e poi è fatta, ma bisogna rinnovare l'intento, e proprio come il fedele che si appoggia a Dio oggi, domani, questa è la fede. Bisogna, come i padri hanno confidato e poi sono stati liberati, poi erano di nuovo in pericolo, hanno confidato e hanno confidato. La fede come continua speranza e affidamento a Dio. Dice, eppure io sono un verme e non un uomo. Nella Bibbia in diversi punti si parla della fragilità di Adamo, dell'uomo che è creatura, che è polvere, che è un fiore che fiorisce, che germoglia il mattino e appassisce la sera, è erba che è strappata e dissecca, o anche Giobbe, come il salmista di stasera, dice di essere verme, cioè un essere molto piccolo che può essere schiacciato, che vale poco. Sono verme, non uomo, possiamo leggerlo non un signore, non qualcuno di importante. Io sono un reietto del popolo. Tutti quelli che mi vedono scuotono il capo, storcono le labbra e dicono, versetto 9, si rivolga al Signore. Questo è un altro verbo bello. Qualcuno traduce in maniera forse troppo letterale così, si rotoli sul Signore, perché è questo affidamento particolare che fa riferimento a un corpo cilindrico, a una palla che rotola, ed è questo, si getti a peso morto sul Signore. O forse si scopra, si metta nudo davanti al Signore e Lui lo scamperà, lo liberi, poiché si compiace in Lui. Nella nostra traduzione il versetto 9 è collegato al precedente, cioè sembrano essere le parole di quanti deridono il salmista. Ma non è detto, può essere anche una voce fuori campo che vuole stimolare il salmista e gli dice rotolati sul Signore e Lui ti libererà, perché Lui si compiace di te, Lui lo ama, Lui davvero lo ama. È propriamente la parola che troviamo al battesimo: questo è il mio figlio prediletto nel quale mi compiaccio. E qui lo libererà perché in lui si compiace. Quindi anche al battesimo, quando risuona questa parola, dobbiamo intendere già la promessa del Signore che libererà colui di cui Dio si compiace. E poi c'è la risposta. Quando l'orante è raggiunto da questo invito a buttarsi nel Signore, comincia a riflettere. Il versetto 10 e seguente è bellissimo. Dice: sei tu che mi hai tratto dal grembo. Sembra che ora si dipinga Dio come una levatrice, come un'ostetrica, quella donna che, piena di premure, consente al bambino di nascere quando sua mamma non riesce a farlo da solo. Sei tu che mi hai tratto dal grembo. E poi mi hai dato pace, mi hai dato riposo sul seno di mia madre. Il dono della madre, il primo dono che riceve un bambino, è designato come un dono fatto da Dio. Il bambino il Signore regala la madre al bambino. È lui che fa sì che il bambino possa confidare, è la stessa parola che ricorreva prima, sulla madre. È lui che gli assicura ristoro affidandolo alla madre. E il bambino affidato alla madre, presso la madre, facendo l'esperienza di una persona sulla quale è proprio gettato e può riposare, apprende, impara i sentimenti della fede. Perché qui il bambino appoggiato sul seno della madre confida nella madre, riposa sulla madre. E poi quando cresce, l'esperienza fatta lo deve indurre a riposare in Dio, confidare in Dio. Ricordate che ho detto che al versetto 5 in te confidarono i nostri padri, confidarono. E qui si dice: tu mi hai fatto confidare sul seno di mia madre, che però dobbiamo tradurre diversamente perché in italiano altrimenti non suona bene. E poi prosegue: su di te sono stato gettato dal seno di mia madre. Si è appena detto che il bambino appena nato è appoggiato sul seno della madre, e subito dopo invece si dice che uscito dall'utero è stato buttato su Dio. Questo è un testo magnifico che pone l'immagine della madre a fianco dell'immagine di Dio. Solitamente si ripete che Dio ha tratti di padre e tratti di madre nella Bibbia, tanto che la parola misericordia, l'attributo essenziale di Dio, che è misericordioso e pietoso, è espresso da un termine che designa anche l'utero. Quindi la misericordia sarebbe una reazione istintiva, un sentimento uterino, viscerale, che prende Dio nei confronti dell'uomo quando l'uomo è in pericolo, quando l'uomo si è allontanato da lui. Il Signore può fremere nelle viscere e intervenire, riprendere, raggiungere di nuovo l'uomo. E solitamente ci si ferma lì, dicendo: la misericordia è attributo tipicamente materno riferito a Dio, vero. Questo versetto è più plastico. Dopo aver detto che il bambino è messo a riposare sulla mamma, si dice che il bambino uscito dal grembo riposa su Dio. Dal seno di mia madre tu sei il mio Dio. E ora non startene lontano da me, poiché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. Allora, notiamo in questi primi 12 versetti, la prima unità del Salmo, qual è il percorso che ha fatto il salmista. Ha cominciato a lamentarsi perché Dio è lontano e poi ha cominciato a ricordarsi dell'esperienza dei padri, i padri che confidavano, e poi dice che effettivamente anche lui ha fatto esperienza della vicinanza di Dio. E lui ha intravisto Dio quando era riposato, quando riposava sul petto della mamma. E poi riprende a gridare, ma ora non stare lontano. Tu che mi hai preso così vicino a te quando mi hai fatto riposare sul tuo petto, beh, ora dove mai sei finito? Al versetto 13 si apre una nuova unità che si chiude il versetto 22. In questa unità compaiono degli animali. Si citano 7 tipi diversi di animali, si citano i tori, il leone, i cani, e poi di nuovo il leone, i bufali, e poi ho saltato le ripetizioni, ma se contate, adesso lo rivedremo, tutte le menzioni degli animali si arriva a 7 ad indicare appunto queste potenze che assediano, stritolano la vita del nostro povero. Mi circondano tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Basan. Il toro, animale forte per eccellenza, spalancano contro di me le loro fauci, un leone che sbrana e ruggisce. Prima si diceva dei passanti che storcono le labbra, e qui i passanti sono diventati come leoni ferocissimi, come bestie fiere che spalancano le loro fauci voraci. E loro sbranano, sono pronti a sbranare e ruggire. Riecco il nostro verbo che al versetto 2 indicava il gemito. C'è lui che geme o ruggisce davanti a leoni che ruggiscono. Poi si torna a dire lo stato fisico di questo orante. Dobbiamo immaginarci dapprima l'ammalato coperto di sudore e quindi fradicio, come acqua versata sono slogate tutte le mie ossa, il mio cuore come cera si scioglie in mezzo alle mie viscere. L'idea della febbre che disidrata l'ammalato e che lo immerge come in una pozzanghera d'acqua, e viceversa la febbre ne fa riardere la carne. E quindi altre le immagini che seguono del versetto 16 sono quelle di aridità, di durezza. Arido come un coccio il mio vigore, la mia lingua si è incollata al palato, mi deponi su polvere di morte. L'accostamento dell'acqua e del fuoco, della febbre, è accostamento che ben si addice, come dicevo, all'infermo, ci portano all'altro versetto del Salmo che dice che il Signore fa così, ci fa passare per il fuoco e per l'acqua. È come il popolo che ha attraversato le acque e poi è stato guidato dalla colonna di fuoco. E o anche nel libro di Isaia ritorna spesso l'immagine del fuoco che deve passare al vaglio, purificare il suo popolo. O viceversa, l'invasione dell'esercito nemico è descritta come inondazione che sopraggiunge. Ed ecco, mi hai fatto passare attraverso il fuoco e l'acqua, e poi mi hai dato sollievo. Quella che è l'esperienza del popolo è l'esperienza di questo orante. Il popolo è passato per l'acqua del mare, il popolo è invaso da inondazioni di eserciti, e allora il fedele, anch'egli, si deve aspettare di essere sciolto nell'acqua. Nella Bibbia, del resto, nessuno ha una vita sganciata dal popolo, ma la vita del popolo si riproduce in ogni individuo, ed è questo il pegno della salvezza. Nessuno di noi può sperare una sorte diversa, ed è questa la beatitudine, che ci capiti a tutti la stessa cosa, che tutti siamo partecipi delle sventure e delle benedizioni dei padri, che sono passati per il fuoco e per l'acqua, ma poi hanno ricevuto sollievo. E questi versetti, d'altra parte, ci riconducono alla scena della passione. Il primo versetto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi è la scena della sete di Gesù, o sete. E quindi la sua lingua incollata al palato, e il cuore che gli si scioglie in mezzo alle viscere, l'acqua che esce dal suo fianco. Poi ritornano gli animali, un branco di cani mi circonda e mi accerchia una banda di malfattori. Si vede che gli animali non sono necessariamente fiere presenti, ma potrebbero essere anche simboli per gli avversari. Mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Beh, scavato, come troverete nella nota, non c'è il testo ebraico. Il testo dice: come un leone le mie mani e i miei piedi. Quindi ci sono queste bestie che si fanno d'intorno al nostro fedele, e in particolare gli controllano le mani e i piedi, forse per impedirgli la fuga, per impedirgli di difendersi, per tormentarlo. Posso contare, e d'altra parte la resa hanno scavato, ripresa nel testo italiano dai 70, cioè dall'Antico Testamento in greco, si offre come ulteriore riferimento alla crocifissione di Gesù, momento in cui le mani e i piedi sono scavate, quando appunto vi si affondano i chiodi. E poi ancora: posso contare tutte le mie ossa, stanno a guardare, mi osservano, si dividono le mie vesti. Abbiamo altre testimonianze nel vicino Oriente antico, dell'orante che si lamenta. Lui è ammalato e vede i suoi eredi che cominciano a spartirsi i suoi beni. Lui è vivo, eppure lo trattano già da morto. Le vesti sappiamo che sono ciò che contraddistinguono una persona. E quando, l'esempio che faccio sempre, quando Elia perde il mantello, vuol dire che Elia è morto. E così questi prendono le vesti, se le dividono, gettano la sorte e si spartiscono anche la tunica. E comprendiamo il senso del passo evangelico. I soldati certamente oltraggiano Gesù invendo contro di lui, insultandolo, schernendolo, ma appunto lo umiliano ulteriormente trattandolo da morto. Gesù è vivo, eppure si dividono le vesti. Ma tu, Signore, non stare lontano, ancora questo tema. Mia forza, affrettati il mio aiuto. Ecco, di nuovo la parola contenuta nella cerva. Tu, Signore, Eyaluti, Eyaluti, El Eyaluti, Dio, mia forza, accorri. Questo verbo è bello perché ci fa cogliere e ci fa scoprire che nel Salterio spesso l'orante usa degli imperativi con Dio. Dio è invitato a non stare lontano, ma ad accorrere, a venire, a svegliarsi. E l'orante si permette ogni tipo di confidenza. Ad esempio si dice, tu Signore sei come un prode, perché sei forte, ma sei stordito dal vino, per dire cosa aspetti a intervenire nel Salmo 78. E qui l'imperativo, accorri, strappa dalla spada la mia vita, dal leone, l'unica mia vita. Questa è un'espressione, l'unico mio bene tradotto, è un'espressione molto pregna per indicare la vita. L'orante sa che ha una vita ed è quella sola. Bonhoeffer scrive che non crede e non spera nella risurrezione colui che non ritiene che il mondo sia tutto quello che ha. Cioè, se non nella testimonianza di Bonhoeffer, pastore protestante, ma certamente grande luce della fede, la nostra attesa della risurrezione e la nostra fede riluce quanto più ci rendiamo conto della preziosità di questa vita, di questo mondo. Non si ama la risurrezione, dice, se non si ama questo mondo così com'è. Quindi la vera, la fede nella risurrezione non sarebbe tanto quella di chi è stanco del mondo e quindi vabbè vada tutto a catafascio, tanto non sono queste le cose che importano. No, il mondo è importantissimo, perché l'ha fondato il Signore e lì Lui è presente. Il mondo è buono e così la tua vita è unica. Eppure, è proprio perché il mondo è importante, la tua vita è unica, che c'è vita anche dopo questa vita. Questo è il commento dell'ultima espressione che designa l'anima, la vita, così, la mia unica. E questa espressione mi sembra personalmente di tenerla presente quando ascolto o vengo a conoscenza di vicende personali, perché dico la nostra vita poi è solo questa, e questa è la nostra unica vita. E così l'orante dice vieni, perché io ho solo questa vita, salvami. E proprio perché abbiamo solo questa vita che dobbiamo implorare il Signore e confidare che a Lui interessi molto. Salvami dalla bocca dei leoni, dalle corna dei bufali. Attenzione, tu dici salvami dalle fauci dei leoni, dalle corna dei bufali, punto. Tu mi hai risposto. Propriamente la sintassi del testo indurrebbe a tradurre così: salvami dalla bocca del leone, dalle corna dei bufali mi hai risposto. Insomma, l'intervento avviene all'ultimo momento, quando ormai circondato, braccato da leoni, tori, bufali, cani, ormai è infilzato dalle corna, ed ecco che proprio quando il corno è lì, vicino alla pancia del nostro salmista, il Signore gli risponde. Questo mi riporta alla vicenda della risurrezione del povero Lazzaro, che quando era malato presenta il Signore Gesù che insomma se ne stava un po' tranquillo, gli dicono: il tuo amico Lazzaro era malato. E Gesù non si mette subito in cammino, nel frattempo muore e arriva, arriva a Betania, parla con Marta, Maria: se tu fossi venuto. Ecco, il Signore sembra avere tempi strani ed essere tendenzialmente in ritardo, ma dalle corna dei bufali risponde. Uno forse potrebbe essere più contento e sereno se rispondesse un po' prima, ma dalle corna dei bufali il Signore risponde. E così abbiamo l'ultima parte del Salmo, che questa volta non è più di lamento, ma esplosione di ringraziamento. A questo punto annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. In mezzo all'assemblea ti loderò. Quanti temono il Signore ti lodino, lo lodino. Oppure: voi tutti che temete il Signore, lodatelo. Voi, tutta la discendenza di Giacobbe, rendetegli gloria. Lo tema tutta la discendenza di Israele. Prima l'orante si è sentito figlio e parlava dei padri, e ora questa esperienza lo ha reso padre, e tanto che comincia a fare riferimento alla stirpe di Israele, ai figli di Giacobbe. Tutto questo sembrava togliergli la vita e in realtà gli ha consegnato una discendenza numerosa, lo ha reso padre. E poi continua: perché il Signore non disprezza l'afflizione del povero e non nasconde e non gli nasconde il volto. Lui ascolta quando si grida a Lui. Ecco, non nasconde il volto. Il volto e il nascondimento si dice con una parola, histir, che è presente in un nome di donna, Esther. Questo è un elemento che fa sì che questo salmo venga spesso posto in relazione alla vicenda di Esther, che regina prega disperata e poi sperimenta improvvisamente, proprio quando Amman ha già fatto erigere il palo per l'impiccagione di Mordecai e ha ottenuto il decreto per lo sterminio di tutto il suo popolo, ottiene l'intervento improvviso di Dio, che non si nasconde. Ecco, il Signore non si nasconde. Da te mi viene la lode nella grande assemblea, a te scioglierò i miei voti davanti a quelli che ti temono. Mangeranno i poveri e saranno saziati, e loderanno il Signore tutti coloro che lo servono. L'esperienza della malattia e della salvezza induce il salmista a dire: i poveri mangeranno e saranno saziati. Il povero per definizione è quello che non ha tanto da mangiare e men che meno da saziarsi, eppure proprio perché il Signore è colui che ascolta il povero che grida, cosa vuol dire che il Signore risponde? Vuol dire che il povero grida e il Signore finalmente lo sfama, lo sazia, provvede a lui. Il Signore sarà lodato da tutti quelli che lo cercano, così come il salmista ha cercato il Signore si è rivelato e ora lo sta lodando. Viva il loro cuore, viva il vostro cuore per sempre, il cuore di voi che cercate Dio. Infine la chiusa: ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. perché del Signore è il regno, è Lui che domina sui popoli. Beh, prima c'era un uomo ammalato, assediato, sfinito, morente e solo. Alla fine si vede che quest'uomo è circondato da altri poveri, diventa padre di una discendenza numerosa e poi non è sufficiente tutto questo. Accanto alla sua discendenza e accanto agli amici del Signore vengono tutti i confini della terra, vengono tutte le nazioni. Attorno a questa situazione drammatica di malattia, persecuzione, morte, affluiscono genti numerose. Vedete come questo salmo prepari immediatamente la lettura della morte salvifica di Gesù. Gesù muore e non solo non è solo, ma con la sua morte provoca l'adesione di tutte le genti al Signore, raccoglie attorno a sé tutti i popoli della terra. A Lui si prostreranno quanti dormono sottoterra, davanti a Lui si curveranno quanti scendono nella polvere, ma io vivrò per Lui. Lo servirà la mia discendenza. Si parlerà della generazione del Signore, la generazione che viene. Annunceranno la sua giustizia al popolo che nascerà. Diranno, ecco l'opera del Signore. E così a termine questo gruppo di salmi messianici che hanno cantato la vittoria del Messia, del Cristo, su tutte le genti e l'affermazione del regno di Dio su tutta la terra. Ma come si afferma il regno di Dio su tutta la terra? Si afferma in una circostanza di persecuzione, di crocifissione, di morte. Ed è questa l'opera del Signore. Ma come? Non è stata l'opera degli uomini, gli uomini malvagi che si sono fatti attorno, hanno aperto la bocca, hanno schernito, hanno infierito. Qui sembra che siano intervenuti tutti meno che il Signore. Tutti hanno fatto qualche cosa, eppure si dice è il Signore che ha fatto. Annunceranno la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno egli ha agito. Ecco, mistero di passione, cioè mistero in cui sembra di subire tutto, e in realtà mistero di azione del Signore che fa sì che tutte le genti, non temendo di avvicinarsi a un uomo debole, povero, arrivano alla lode di Dio. Come al solito, quindi questo è ciò che avevo pensato di dire a commento del Salmo di questa sera. Come al solito concludiamo con i nostri due passaggi. Primo passaggio, diamoci un minuto di silenzio per decidere quale versetto custodire, almeno fino a domattina, e poi in conclusione rileggiamo, riascoltiamo ancora il Salmo. Scegliamo un particolare, perché sappiamo che non possiamo ricordarci tutto, e nel nostro cuore si sedimenta la parola gustandola prima, cercando di masticarla un po' in tutte le sue sillabe, ma alla fine cercando di trattenere un versetto, una frase da ricordarci quando passiamo davanti a una chiesa, quando pensiamo a Dio. Forse a voce alta possiamo leggere un versetto a mo' di risonanza. Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre. Al maestro del coro su Cerva dell'Aurora, Salmo di Davide. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Io Dio grido di giorno e non rispondi, di notte non c'è tregua per me. Eppure tu sei santo, tu siedi in trono fra le lodi di Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti, a te gridarono e furono salvati, in te confidarono e non rimasero delusi. Ma io sono un verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore e Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Sei proprio Tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre. Al mio nascere a Te fui consegnato. Dal grembo di mia madre sei Tu il mio Dio. Non stare lontano da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. Mi circondano tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Basan, spalancano contro di me le loro fauci, un leone che sbrana e ruggisce. Io sono come acqua versata, sono slogate tutte le mie ossa, il mio cuore è come cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Arido come un coccio il mio vigore, la mia lingua si è incollata al palato, mi deponi su polvere di morte. Un branco di cani mi circonda, mi accerchi una banda di malvagi, hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Essi stanno a guardare e mi osservano, si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma Tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto, libera dalla spada la mia vita, dalle zampe del cane, l'unico mio bene. Salvami dalle fauci del leone, dalle corna dei bufali, Tu mi hai risposto. Annuncerò il Tuo nome ai miei fratelli, Ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi Suoi fedeli, Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Perché Egli non ha disprezzato né disdegnato l'afflizione del povero, il proprio volto non gli ha nascosto, ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. Da Te la mia lode è nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai Suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano, il vostro cuore viva per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra, davanti a Te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli, perché del Signore è il regno, è Lui che domina sui popoli. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra, davanti a Lui si curveranno quanti scendono nella polvere. Ma io vivrò per Lui, lo servirà la mia discendenza, si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunceranno la sua giustizia. Al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Insieme gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte.